Top Italia Radio Podcast. I contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify.
Oh, ce la dovremmo aver fatta. Dovremmo essere in collegamento con il titolare del Circo Paolo Orfei, Eusanio Martino. Buongiorno, ci sente? Ci sente? Buongiorno. Eccoci qua, dovremmo esserci. Eusanio Martino, ci sente?
Adesso sì, benissimo. Buongiorno.
Benissimo, eccoci. Allora, guardi, diciamo che è un po' un argomento che torna ciclicamente ogni volta che il circo con gli animali si trova, almeno qui ad Aosta, poi non so se in altre città, me lo confermerà lei oppure no. Ci sono alcune associazioni, una parte di popolazione che si dice contraria alla presenza degli animali nel circo. Io so che questa è una roba che lei sicuramente le verrà chiesta una volta ogni settimana, ormai credo, però qual è la vostra posizione in merito, se riesce a darci un punto di vista che giustifichi la presenza degli animali all'interno di uno spettacolo circense?
No, se puoi ripetermi l'ultima parte che non la sento molto bene.
Allora guardi, no, la domanda è molto semplice, se ci può esprimere perché utilizzate gli animali nei circhi, cioè perché e cosa ci vedete di giusto in questa cosa?
Allora, fondamentalmente sono degli animali che sono nati in cattività, la stragrande maggioranza nata addirittura nel nostro circo, dove noi siamo legati da un punto di vista affettivo, al di là dell'aspetto economico o lavorativo. Siamo un'azienda, come tante altre in Italia, riconosciuta dallo Stato, perché a differenza di quello che si dice, siamo ancora un'azienda che può presentare degli spettacoli ed esercitare degli spettacoli dal vivo con la presenza degli animali, quindi noi non stiamo facendo nulla di
illegale, certo,
di strano rispetto a quello che determinate associazioni o determinate persone vanno a dire. Anzi, penso che sono le associazioni che vanno a manifestare contro di noi, contro un'azienda che è riconosciuta dallo Stato, paga le tasse, viene autorizzata a poter svolgere degli spettacoli. Quindi io non vedo il motivo per cui devo giustificarmi di questa cosa. Quando un domani ci sarà una legge che vieta questo determinato tipo di spettacoli, noi che ci riputiamo delle persone normali, che non andiamo contro la legge, ne prenderemo atto e faremo dell'altro. Oggi, se noi facciamo questi spettacoli, perché sempre rispettando il benessere degli animali, il pubblico paga un biglietto, quindi c'è un pubblico pagante che viene, paga un biglietto e assiste agli spettacoli.
Okay.
Ancora oggi noi ci esibiamo perché siamo, ripeto,
nella legge,
nel giusto,
nel perimetro della legge, certo. No, questo fuori di dubbio. L'obiezione che viene fatta è: per arrivare a quei comportamenti gli animali passano da un addestramento che può essere un addestramento in certi casi anche, non so, io non so che metodi utilizzate.
Allora, può essere che, ripeto, negli anni scorsi, ma parlo di decine e decine e decine e decine di anni fa, forse si sia sbagliati in determinati approcci, però ripeto, all'epoca non c'era l'informazione che c'è oggi da parte di tutti, da parte dei circensi, da parte delle persone, dagli addestratori e di tutto. Negli anni posso dire che è realmente cambiata la situazione, infatti se si vengono ad assistere agli spettacoli si vede che gli animali fanno più che altro una passerella, non ci sono più determinate cose che possono creare dolo all'animale stesso.
La frusta, queste cose qui, insomma, per intenderci, no? Non
come?
Tipo la frusta, non so, questa cosa si pensa.
No, queste sono cose che non vengono più,
esatto,
che non vengono più usate, ma neanche prima, non è che venivano fatte, era più, come si dice, l'immagine del domatore, ma parliamo di molti anni fa, che si aveva anche per una questione di appeal nei confronti del pubblico, ma su quello che veniva fatto, perché
certo,
sono tutti animali che hanno un istinto, nel senso che se loro devono difendersi o devono attaccare una persona, non c'è frusta che tenga,
certo,
e non c'è protezione che tenga, perché non c'è paragone di forza tra un essere umano e un animale.
Assolutamente, questo è fuori
questo
di
come dei cani, come i cani, come i gatti e come qualunque tipo di animale. Se un animale ha un istinto particolare, e non c'è persona che tenga.
L'altra cosa che le viene mossa come obiezione è che questi siano spettacoli poco educativi, visto che spesso ci sono bambini, famiglie, cioè che passi un po' l'idea dell'animale come di un oggetto di cui disporre, no? Da condizionare nei comportamenti, eccetera. Su questo come rispondete? È vero, secondo voi, un po'?
Queste io penso che sono delle questioni molto, ma molto soggettive, perché ripeto, quello che può passare nella testa di una persona è molto soggettiva, non è oggettiva. Se il determinato pubblico viene a vedere gli spettacoli, se vede che c'è un qualcosa di particolarmente sbagliato, penso che come ci sono i social oggi e il passaparola, in un attimo ci sarebbe, come si dice, una carenza di afflusso di pubblico,
sì,
per quanto riguarda un circo. Poi per quanto riguarda la formazione personale di una persona, di un bambino, se viene a vedere gli spettacoli, lì ripeto è una questione molto soggettiva, perché i bambini vanno anche sui social e vedono delle cose, io penso anche peggiori che vedere un animale che non è maltrattato ma sta bene in un circo.
Sì, sì.
Quindi è una situazione questa che è molto oggettiva, va presa. Io penso che se un animale stia bene, che non viene ridicolizzato e che non viene maltrattato, io penso che non è una cosa diseducativa, ma può essere anche una formazione educativa, perché ci sono tanti tipi di animali, come può essere la Val d'Aosta, che un bambino di Aosta rispetto a un bambino di Milano o di Roma forse sono degli animali che non vedrà mai se non arriva a un circo, sempre ripeto nel rispetto dell'animale, che è la prima cosa.
Io ho altre
infatti
due domande.
Ci sono dei controlli periodici e giornalieri delle forze, degli organi di controllo, come può essere l'ASL, come può essere la forestale per quanto riguarda terzi, e dei veterinari interni nostri per quanto riguarda il benessere proprio degli animali. E anche, ripeto, ci sono delle normative dove vietano che gli animali, al di là che lo vietano, noi lo stesso non lo faremmo fare, dove determinati tipi di spettacoli con gli animali non si possono fare,
è chiaro.
Infatti non si fanno.
Voglio fare ancora due domande che non c'entrano molto in realtà con questa vicenda, ma sono mie curiosità. La prima è: come funziona per la formazione dei domatori? Cioè c'è una scuola? Com'è che li rendete dei professionisti?
Perché c'è una tradizione e c'è una scuola, non tutti possono fare, ma al di là di tutto la prima cosa può sembrare banale, ma è l'amore e il rispetto che si ha per l'animale, perché l'animale questa cosa la percepisce. Tu devi avere una passione, è come un cane, non tutte le persone possono averlo, un gatto non tutte le persone possono averlo, perché qui si parla di circhi, ma i cani, i gatti e anche gli animali da compagnia, se una persona ha una vocazione nel tenerlo e farlo stare bene, ha un senso. Se deve stare legato davanti a una casa o in una campagna, legato dalla mattina alla sera, e quando uno si ricorda ci porta del mangiare, quella è un'altra cosa. Quindi prima di tutto c'è una passione di una persona, un uomo o donna che sia, nei confronti degli animali. C'è una tradizione, ma c'è una vocazione.
Sì.
Quindi se c'è questo si può fare, se no non c'è, non c'è istruzione che tenga. Una scuola ti porta dell'istruzione, ma ci deve essere anche un soggetto che vuole apprendere quello che
una predisposizione, una vocazione. È chiaro. Le leggo un messaggio al volo, poi l'ultima domanda e la lascio andare. Un ascoltatore ci scrive: non sono pro circo, però se si vuole essere onesti, anche le gare coi cani che fanno i percorsi, insomma, non sono bellissime, oppure le gare con le slitte. Secondo me tutto dipende dalle persone che svolgono queste mansioni, questi compiti. L'altra cosa che io volevo chiederle invece, sono molto affascinato, è: secondo me voi siete dei fenomeni a livello di pubblicità. Cioè io vedo che quando arrivate in una città siete bravissimi a tappezzare di manifesti, lasciare diciamo i volantini, insomma, no, i biglietti, i semafori per strada, eccetera. Cioè avete una struttura, una rete di pubblicità che è incredibile. Quanti siete? Quante persone siete a lavorare su questo?
Noi all'incirca, all'interno di questa struttura, siamo una settantina di persone. Ripeto, c'è un'organizzazione, c'è un lavoro che va al di là dell'arricchimento della persona singola, ma per il mantenimento proprio di un'azienda, perché il circo si fa perché, come detto prima, c'è una vocazione, sono degli spettacoli che si fanno, come si dice, c'è una tradizione ultracentenaria, e quindi ripeto, noi la stragrande maggioranza del lavoro che facciamo è per far sì che ci sia non il benessere della persona o dell'imprenditore, ma bensì delle famiglie che stanno all'interno del circo e degli animali, perché spostare 50 tir, voi sapete il gasolio quanto costa, il mantenimento degli animali, sappiamo il foraggio quanto costa, il mantenimento per quanto riguarda poi anche il letame per portarlo via, le assicurazioni, tutto, ripeto, l'indotto che gira intorno a questo movimento chiamato circo è altissimo. Quindi noi quello che facciamo in primis è far venire il pubblico per far sì che questa cultura possa proseguire, perché ripeto, i costi di gestione sono altissimi, quindi ripeto, noi non lo facciamo per un arricchimento personale nostro, ma bensì per far sì che poi abbiamo le possibilità per gestire questi, per gestire anche gli animali.
Sì.
Le faccio un esempio: durante la pandemia, grazie all'intervento del Corpo Forestale e la Chiesa e le nostre risorse economiche, siamo riusciti a far fronte a quella debacle che c'è stata per oltre un anno di inattività.
Sì.
Lì non abbiamo visto nessuna associazione, nessuna persona amante degli animali che ci venisse a dare una mano, perché tenere per un anno, io parlo di un singolo circo come il nostro, 50 animali, ma moltiplichiamoli per tutti i circhi che ci sono in Italia, gli animali che c'erano, non si è vista un'associazione che abbia dato una mano per la salvaguardia e il benessere degli animali.
Beh,
e io penso che l'amore di un animale si vede anche in questi, in questo,
in questi
contesti.
È chiaro.
Perché ripeto, fin quando ci sia una, quando ci sarà una legge che vieta l'esibizione, il tenere gli animali, i primi, come detto, siamo noi a, a renderci partecipi di ciò.
Intanto,
però a oggi loro dovrebbero darci più una mano a far sì che gli animali stiano bene e non far sì che gli animali stiano male.
Ok, chiaro.
E con quelle pressioni che noi subiamo continuamente, a volte, ripeto, anche noi abbiamo delle grandissime problematiche da affrontare, perché non tutti sono, come si dice, democratici dall'altra parte.
Sì, capisco. No, ma è chiaro, è molto chiaro il punto di vista di Eusanio Martino, titolare del circo Paolo Orfei, che si trova in città, insomma, San Cristoforo, in questi
fino
giorni.
A domenica saremo ad Aosta.
Fino a domenica, esatto, fino a domenica. L'unica cosa, una battuta, me la concedo, una battuta. Io sono molto aperturista, diciamo, no, su questo. Però quando lei dice noi non lo facciamo per arricchirci, beh, lo farete anche per quello, ma non c'è niente di male, cioè ci guadagnerete, immagino.
No, ma è un lavoro, ma è normale. Forse sono stato frainteso. È normale che ci sia un benessere delle persone, ma a come è diventata, come si dice, cara la vita oggi,
certo.
Il mantenimento di una struttura del genere va al di là dell'arricchimento personale.
Ah, okay.
Perché ripeto, gestire 50 persone, che di conseguenza sono 50 famiglie, più 30 animali, che di conseguenza hanno un costo elevato e superiore rispetto a 30 famiglie, ripeto, l'arricchimento personale passa in secondo piano.
Chiaro, no, è chiarissimo, bene, è fatto bene a puntualizzare. Grazie ancora, allora, Eusanio Martino.
A lei e una buona giornata e grazie.
Top Italia Radio Podcast. I contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify.
Bene, abbiamo ospitato allora il titolare del circo Paolo Orfei, che ci ha spiegato il punto di vista, anche il punto di vista imprenditoriale, banalmente, dei pro, insomma, presenza degli animali nei circhi. Adesso ospitiamo, tra virgolette, la controparte, non è neanche forse il termine giusto, però insomma siamo in collegamento telefonico con Laura Verdura, che rappresenta in questo caso AVAPA, che sarebbe il canile gattile regionale Valle d'Aosta, che insieme ad altre due associazioni, mi corregga se sbaglio, AMPA e Legambiente, ha firmato una sorta di appello. Diciamo, un appello che di fatto esprime una contrarietà alla presenza del circo con animali e alla presenza degli animali negli spettacoli circensi. Intanto, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
La domanda molto semplice, molto diretta è questo: cos'è che non vi piace della presenza degli animali nel circo? Il titolare Eusanio ci diceva poco fa, li trattiamo benissimo, la legge ce lo consente, che cosa volete da noi? Questo è un po' il punto di vista.
Allora, io capisco chiaramente la difesa di un'attività e anche di posti di lavoro. Dall'altra parte però cerco di allargare il messaggio e soprattutto la visione del circo con animali. Non penso che vengano maltrattati, almeno in questo circo che ha messo le tende davanti al canile gattile regionale, nel senso che credo che il mangiare e l'attenzione magari per il tipo di animali ci sia. Il problema di fondo è questo, che questi animali dovrebbero poter essere nel loro territorio naturale, quindi il bisonte dove i bisonti abitano, le tigri dove dovrebbero essere e così via. Cioè la visione di fondo è sbagliata, nel senso che se il circo con animali poteva avere un minimo senso quando nel 1968 è stata promulgata la legge in cui si diceva che lo spettacolo circense era educativo, poteva anche essere, ma le cose sono fortunatamente cambiate molto. I mezzi tecnici di oggi e la consapevolezza di oggi ci dicono che gli animali vanno lasciati nel posto dove devono vivere. Questo rispetto è essenziale per poter condividere la natura e il mondo intorno a noi, e ci sono delle possibilità per chi vuole vedere gli animali e magari non può fare i viaggi per andare in loco, che sono questi ologrammi, cioè queste proiezioni tridimensionali, come il circo che ha soggiornato qui in Val d'Aosta appena prima di questo, Circo Orfei, che permettono a tutti di vedere gli animali nel loro contesto, con il loro stile di vita e soprattutto rispettando quella che è l'etologia degli animali stessi.
Ma il discorso lei si sentirebbe di allargarlo anche per esempio al possesso di rettili esotici, serpenti, iguane eccetera, perché il discorso potrebbe anche essere esteso a questo punto, o no?
Ma dunque, in Italia è vietato il possesso di animali esotici, nel senso che soprattutto il fatto del trasporto all'interno dell'Italia di questi animali esotici, se non con permessi speciali. Ovviamente ci vorrebbe una sorveglianza molto attenta, come su tutto, ma noi sappiamo bene che almeno allo stato di cose non è possibile esercitare questa sorveglianza capillare. Noi stessi abbiamo delle difficoltà, pur essendoci diciamo in qualche modo attivati per via della convenzione che abbiamo con la regione in questi ultimi 20 anni, anche sulle situazioni di malgoverno, maltrattamento sul territorio, che purtroppo sono tante e delle volte coinvolgono anche animali del tipo di cui lei mi sta parlando. Non tocca a noi la supervisione di questo, ma agli organi preposti, quindi assessorato all'agricoltura e tutto il resto. Ma non si riesce a stare dietro a tutto. Quindi, essendo poche persone che si occupano di questo e essendo tanti invece i casi in cui gli animali non vengono rispettati, compreso questi di cui lei mi parla, la situazione è veramente molto molto negativa. Se non cerchiamo di agire sul concetto prima di tutto, ed è per questo che nel comunicato stampa che abbiamo fatto abbiamo parlato di famiglie con bambini, cioè proprio per far crescere i bambini con un diverso concetto di rispetto degli animali, che non possono, non devono essere utilizzati da noi o per spettacoli o per altri fini, tipo possono essere anche degli sport portati al limite della sopportazione dell'animale. Non è assolutamente giusto. Io vorrei tanto, e non solo io, che le nuove generazioni crescessero con l'idea del rispetto di tutti gli esseri viventi e con il concetto proprio derivante da questo rispetto che ciascun essere vivente ha la libertà di vivere dove dovrebbe vivere senza che nessuno lo costringa a fare cose diverse.
Da un punto di vista assolutamente legittimo, interessante, le leggo un messaggio che arriva adesso da un ascoltatore che si chiama Pino, che dice: beh, ma allora seguendo questo discorso riportiamo tutti i gatti e i cani domestici allo stato bravo. Forse è un po' più complesso, qua sono millenni, sono secoli, no?
Certo è complesso, io mi permetto di rispondere in poche parole, nel senso che ovviamente noi non viviamo più in un contesto dove, se vogliamo avere anche cani e gatti vicino a noi, come abbiamo sempre avuto nei secoli come compagnia, in qualche maniera li abbiamo costretti a vivere così costretti come siamo noi, nel senso che ormai viviamo gomito a gomito con i problemi che ne conseguono di insofferenza nei confronti di rumori o di altre cose, viviamo con le macchine perennemente vicino a noi, quindi con i pericoli che ne derivano. Non c'è più, se non in situazioni molto particolari, la possibilità anche per questi animali, chiamiamoli domestici, di poter vivere una loro vita in cui accoppino la possibilità di stare vicino all'essere umano con la giusta libertà che dovrebbero avere.
Chiaro, e arriviamo al tema più normativo, anche se può appassionare il giusto. Io so però, anche in base a quello che scrivete nel comunicato, che a livello europeo l'Italia sulle leggi nei confronti, torniamo al circo adesso, sugli animali nel circo, è un po' indietro, è vero? In che senso?
Sì, molto indietro direi, perché attualmente sono 25 su 27 gli stati membri dell'Unione Europea che hanno adottato restrizioni a livello nazionale, cioè ciascuna nazione nel proprio, sull'uso degli animali selvatici nei circhi. Soltanto 3 di questi 27 paesi hanno vietato in assoluto l'uso di tutti gli animali, ma animali come quelli che io vedo nel circo che abbiamo di fronte a noi e anche negli altri circhi che ho visto in questi anni, sono molto spesso anche animali esotici. Quindi l'Italia permette ancora che questi animali vengano spostati in tutte le regioni, che facciano dei viaggi molto lunghi dentro i camion, che stiano sopra una, diciamo così, una base di cemento con un po' di paglia e un po' di sabbia, ma che non è certamente il posto dove dovrebbero mettere i loro zoccoli e le loro zampe. Per cui noi siamo ancora tra quei pochissimi che non hanno delle restrizioni in questo senso. In realtà noi viaggiamo ancora su una legge che appartiene all'anno 1968 e che quindi si può ben capire quanto sia datata. Esiste invece la legge delega che sta facendo il suo cammino molto molto lentamente purtroppo, diciamo il riordino dello spettacolo in cui anche il circo è compreso e che è in questa legge delega è slittata per ora ad agosto del 2024. Mi auguro che non slitti più e che finalmente anche i nostri politici mettano la testa su queste cose che sono vitali per il mondo in cui viviamo.
Chiaro, grazie allora per il punto di vista che ci ha espresso Laura Verdura di AVAPA, che ha firmato questo comunicato congiunto insieme a Legambiente e ANPAV. L'ultimissima cosa, magari prima di lasciarla andare, sull'aspetto educativo. Sì. Il titolare del circo ci dice, vi ho detto, insomma, portare i bambini al circo è considerato una cosa non proprio bellissima, non proprio stimolante. Lui ci fa, no, ma in realtà è molto soggettivo, insomma, ognuno, ogni famiglia poi lì se la vive serenamente. Cioè, cosa c'è di diseducativo secondo voi, perché avete espresso anche su questo, se non sbaglio, una nota, no? Nel portare i bimbi al circo, cos'è che può passare come idea non corretta?
Allora, l'idea può passare che intanto tutti gli animali si possano vedere qui nel nostro contesto cittadino a due passi da casa. Non è vero, ritorno al mio concetto iniziale, che gli animali vanno visti nel loro habitat e con tutti i documentari e, come ripeto, con tutti i mezzi che ci sono adesso anche per i bambini più piccoli, anche attraverso l'educazione scolastica, queste cose devono essere fatte in questo modo. Certamente il bambino è contento di potersi avvicinare ulteriormente agli animali che in ogni caso incuriosiscono i bambini, ma è proprio attraverso la famiglia che passa una prima educazione a non considerare questi animali a mio uso e consumo, ma a considerarli come altri esseri che abitano il nostro pianeta e che quindi, come noi abbiamo scelto di vivere nella nostra città o nel nostro contesto agricolo o urbano, loro devono essere lasciati nel contesto nel quale sono sempre vissuti e hanno scelto di vivere.
Forse Luca,
e questo è veramente educativo. Io parlo anche da insegnante, quindi in qualche maniera conosco il mondo della scuola. So quanto siano ricettivi i ragazzi e anche i bambini fin dalla scuola materna. Quindi è molto molto importante che attraverso i genitori ci sia questo messaggio e non quello di andiamo al circo così vedi da vicino il bufalo oppure non so, sì, i poveri lama che girano, trotterellano all'interno del circo.
L'ultimissima cosa, un messaggio che ci arriva adesso al volo da Luca, che forse trova un compromesso. Dice, potrebbe bastare che il circo utilizzasse animali che non potrebbero vivere in natura e che nel loro ambiente naturale morirebbero, tipo feriti o altri. Come si fa, lui dice, nei parchi animalier.
Tipo quali, scusi?
Lui dice, come si fa ad esempio nei parchi animalier, no? Che si prendono questi animali appunto che magari in natura non sopravviverebbero, feriti, eccetera. Se utilizzassero questa tipologia di animale potrebbe andare bene o no? Che dice?
Beh, qui si aprirebbe un discorso molto ampio, nel senso che se vogliamo intervenire in quelli che sono i processi della natura, dobbiamo farlo con molta consapevolezza e molta conoscenza di questi processi, perché è chiaro che esistono predatori, esistono prede, esistono purtroppo morti che a tutti noi dispiacciono, ma che fanno parte di un ciclo naturale. animali che vengono raccolti perché non hanno più i genitori e non potrebbero più vivere nel loro habitat, potrebbero attraverso appunto dei chiamiamo anche parchi animalieri oppure altre cose che già esistono, essere tenuti nel periodo in cui devono guarire e devono magari imparare a ritornare nel loro habitat naturale e poi essere rilasciati. Questo è un processo di compromesso, diciamo, che in base a questa domanda io troverei giusto nell'insieme.
Interessante, interessante. Abbiamo trovato forse una terza via, chi lo sa. Vabbè, comunque io ringrazio allora intanto davvero Laura Verdura, adesso sì, la lasciamo ai suoi impegni. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille a voi, grazie a tutti, buona giornata.
Top Italia Radio Podcast. I contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify.